to bez uzemia jest. Quando Giovanni mi ha chiesto appunto di poter fare questo incontro, la mia vita per me è stato un po' come mi ha disegnato molto, perché davvero insomma, il suo metodo per me era stato illuminante, per me che venivo come se sono cresciuto in un paese dove questa separazione a cui Luciano faceva riferimento, no? Tra gli scrittori e i giornalisti, no? Due categorie che spesso si detestano, no? Gli uni seguono la cronaca, gli altri i massimi sistemi, e come la sua capacità di sporcare e quindi di abbassarsi nelle macerie, perché in America un grano di questo sono felici, è davvero una stato come un riferimento. Ma subito, devo dire, mi è venuto una riflessione, una riflessione quando lui parlava delle cose importanti del film, è venuto un metodo vecchio signore, no? Daniele Dolci, che se qualcuno ricorda. Daniele Dolci lì in Sicilia faceva degli scioperi strani, particolari, per dire che appunto non c'è il lavoro, quindi c'è l'impedimento al lavoro, la sciopera a lavorare. Quindi questa colina che ci parlava non andando a lavorare, era lui che faceva superare lavorando, faceva lavorare le persone. E come una volta, Portinico, iniziò praticamente una marea di contadini, braccianti senza cisterna, tavoli senza cisterna, operai di senza cantieri, e iniziò a fare massivamente a rimettere a posto la strada. Arrivarono i carabinieri. E mi ricordo questa cosa interessante che disse la Daniele Dolci, la professora, perché lei mi teneva a casa la scrivono sui libri invece di fare queste cose. Quando restarono tutti questi preoccupati, perché gli vestivano, e in ogni tazza di questi ragazzi uomini, c'erano i libri di Daniele Dolci. Anche il mio stesso maresciallo disse, e professore, invece di scrivere questi libri, perché non va a lavorare? Immediatamente, no? Perché la parola cosa aveva fatto? In una frazione di seconda aveva compreso il senso specifico della parola. Mi sono immaginato in qualche modo, no, questa tipo di visione, cioè il giornalismo che viene raccontato, che è scritto come il cane da guardia, no? La democrazia della libertà, quindi il cane che immagino che non ci sta bene. La cosa stessa, no? la gamba che il cane vuole mordere. Io penso che la letteratura non fiction, quella che io effettivamente cerco di fare, non è né il cane né la gamba, ma è il morso stesso, credo. E questa sorta di tanto vegano che permette in qualche modo di mettere in circolo la bellezza di inferno, cioè la possibilità, ed è questa la pericolosità, e noi mi sono convinto da questo, della parola letteraria abbinata alla verità. Il fatto che quando leggi una pagina di Cecenia di Anna Politkovskaja, in quel momento non è un paese sperduto, lontano, con persone che neanche riesce a immaginare come vanno vestite e come pensano, ma diventa la tua terra. Quelle persone sono le persone con cui sei praticamente sempre cresciuto, quelle storie sono solo tue. E la città non diventa più un problema di qualcun altro, è il tuo problema. E questo tipo di scrittura, questo tipo di sguardo, questo rendere cittadinanza universale a problemi come lo sembra un affatto, è la pericolosità più enorme che può fare la parola. Non per niente, spesso, chi arriva a fare queste cose poi non può che non essere fermato con la morte, perché una parola così non la fermi. Tu puoi fermare la notizia, ma non puoi fermare occhi, labbra, lingue che iniziano, come dire, a considerare quelle parole proprie, fanno proprie, come fermi, e passati. Il discorso di Langevisce mi ha molto colpito anche perché è il discorso di uno scrittore, di un intellettuale, di un reporter, che ha gli strumenti per poter fare quello che fa e lo fa nel migliore dei modi. Io vengo da una realtà dove è quasi impossibile pensare di raccontare certe questioni, di avere strumenti per poterle raccontare. mi dispiace dover fare riferimento in questo momento a una mia vicenda, ma forse può essere utile raccontare. Dopo un anno, quando sono tornato a casa di Principe, in paese Capestano, mi ha molto colpito, no, la reazione della cittadinanza che sono stato particolarmente efficace, ho appena una parte di essa, ma mi ha colpito cosa? Il fatto che ce l'avessero con un dito, cioè ce l'avessero con delle parole. Il vostro padrino, no, Nicola Stelloni, ha detto che sono un buffone, un pagliaccio, e che a modo suo ha ragione quando dice queste cose, no? Quando dice la camorra non esiste, no? E quando hanno attaccato senza problemi, no? C'era presente la Camera, presente la Commissione Antimafia, e senza alcun problema erano lì, no, qualche metro da loro, a dire le loro ragioni, no? Il padrino, insomma, il vecchio capofigli di una famiglia criminale che investe dall'Emilia Romagna, in Inghilterra, dalla Macedonia, da Spagna. Ecco, questo vecchio padrino, cioè una cosa comunista, cioè diceva, no? Perché ho scritto quel libro, dove scrivere su di te, dove mi scrivono su di te. I ragazzini, quando noi siamo andati via dal paese, dicevano la nostra macchina, ci dicevano, mi dicevano, ho scritto un bel romanzo, è scritto un bel romanzo, è la cosa più inutile che possa essere fatta, no? Ed è incredibile come io potevo, una specie di separazione nel mio delirio ossessivo, mi dico, il vecchio padrino che dice, sì, ma dice, sei un tutore, e beh, parlaci del tuo amore, parlaci del tuo dolore, perché? Perché c'è, ma non sono insieme fare questa cosa, se l'hai fatta, c'è un motivo, fa pagliarci, lo fare togli, lo diventare un parlamentare, vedete la cosa? Non è pensabile che io sono un tutore faccia questo mestiere, non esiste. Quando sono andato a intervistare le persone, no, intorno al paese, per parlare di loro bisogna sfumare il dito. Ma libero, in una democrazia, in Europa, è impossibile. Io l'ho guardato con più veramente che mi riguarda questa vicenda, se pensavo che fosse una cosa che non riguardava me. Come è possibile che parlando di questo sono libero e si deve far sfumare il dito? È incredibile, no? È chiaro che poi in un paese in questo momento sembra risollevarsi la questione per esempio del potere criminale. Purtroppo non è così, nel senso che il potere criminale non ha mai avuto primazione e che siccome la visibilità politica si sta inclinando, si sta abbassando, ecco che questo manda davvero. Parlo dei meccanismi economici in questo momento, ovviamente, inizia a essere visibile e si usano le fame, la voglia di capire è necessaria, diventa uno strumento per il vivere quotidiano, non può come dire una lettura dell'evasione. In quale senso mi dispiace vedere sui giornali, e non è il caso per esempio di Internazionale, mi dispiace un sacco vedere l'attenzione che viene data agli editoriali. Gli editoriali oppure per esempio un commento politico, quando intere notizie vengono comunque macellate all'interno, voglio dire, delle sorte di indifferenza. Ecco, io posso dire che l'organizzazione criminale, quindi la telecondizia criminale, queste cose lo sanno benissimo, sanno che non c'è attenzione. Sanno benissimo che l'attenzione sarà generica e stata quella facilitando. Nel 2002, nella mia terra, sono uscito il sindaco di Lippo, mi chiamava Federico del Prete, nessuno mai ne ha parlato colpevolmente, ovviamente. Prima di essere ucciso, i clan fecero un sondaggio nel giornale, dove appunto un pezzo che si chiamano i giudiani, che sono una specie di sondaggio, capire se avrebbero parlato di uno di lui. E quella è la cosa del genere. E di improvviso, come dire, quando arrivò la notizia che non erano, nessuno avrebbe parlato di lui, se non i giornali locali, ovviamente, se non i cronisti di queste cose che seguono quotidianamente, dietro l'ordine di morte. No, allora si può fare. Il problema, paradossale, è che bisogna rendersi conto, almeno per quanto mi riguarda, sempre dire questo, che è il lettore che ha ripetuto da me di scrivere queste cose, e non io. Che ho raccontato queste cose, ma aggiunto libertà al mio lettore. Se io non avessi avuto i lettori, e molti di noi sono in queste condizioni, se io non avessi avuto i lettori, se i lettori consumatori, non bisogna avere paura se non avete questa parola, non decidono, come stanno decidendo in questa parte, no? Di prendere quel libro, di ascoltare quel articolo, di voler sentire quelle cose, di pretendere di capire quei meccanismi, queste cose non potranno mai essere raccontate. perché un giornale decide di mettere in prima pagina un articolo su queste cose, sapendo che arrivano querele, sapendo che arrivano pressioni, sapendo che arrivano delusioni politiche, sapendo che arrivano le forme possibili di boicottaggio pubblicitario, solo se è certo che c'è una comunità di lettori che quelle storie le vuole sentire. Allora è questa la forza. Allora come ti dico, ma cosa ha fatto? Perché ti dico che ha fatto paura? Ha fatto paura la diffusione della parola. Ha fatto paura che dopo si fermarlo. Ha fatto paura come? Se io fosse rimasta una piccolissima comunità, nessuno, da parte del potere, avrebbe avuto problemi. Ma quando i loro cognomi, le loro storie, i loro meccanismi, il sistema di cose stesse divengono di tutti, quando arrivano in Germania, in Olanda, negli Stati Uniti, quando arrivano in Grecia, quando arrivano in posti dove loro non sono neanche citati, neanche riconosciuti, in Inghilterra la terra è stata una cosa. Fino al 2000 in Spagna non si veniva estradato per la selezione nazionale, non si deve accettare una telefonata in Germania per la selezione nazionale. In Inghilterra il mio libro ha tutto detto la guarda, è difficile perché per noi non ci sono reati, i signori di cui tu parli sono persone che il diritto inglese non considera criminali. E questo avviene in Europa, e questo avviene in Europa. Pensate il fastidio che può generare il lettore che decide di conoscere queste cose. E questa è la condizione, ancora di più che l'Italia, ancora di più che l'Italia del Sud, dove è praticamente complicato, impossibile, come dire, ragionare su questi temi pensando di poter avere ascolto. È un miracolo quello che è avvenuto, è un miracolo. A quello dopo questo dicevo sempre che per esempio che era meglio l'ergastolo che l'attenzione. Io non so se questa è una cosa reale fino in fondo, sicuramente so che con i miei occhi ho visto il terrore di altre persone che gestiscono la vita e la morte di tutti, questa è una frase che si sente da tutta, no? Il terrore di sentire svelare la loro azione, il loro territorio di investimento. Quando c'è stata la strage di Tunisur, la prima cosa che hanno fatto, no? Le grandi organizzazioni criminali, secondo quanto dichiara il servizio segreto tedesco, e hanno organizzato una riunione, bellissima. No? Dove a un certo punto i calabresi hanno detto, le altre organizzazioni italiane, cioè Amata e Amore, hanno detto adesso dovete risolvere il problema di attenzione che avete generato, perché in Germania non esistevano. E di partire, infatti, no, mi arrivano le telefonate più strane, le strutture tedesche che mi chiedono come agire. La situazione è incredibile, però dopo lo danno i magistrati, i miei amici, ovviamente, cioè, che cosa vuoi fare? Perché poi è anche una questione di simboli. In un paese dove il più importante processo di NATO, che è il processo Spartacus, il più importante processo d'Europa, quindi è il più importante al mondo, se mettiamo insieme a quello fatto dai narco messicani, non ha avuto una sola riga di canale nazionale. Una sola riga di canale nazionale. Allora, pensate perché allora questi si sono stupiti e come mai il pubblico, il giornalista, la televisione di Torino accendono le luci su queste vicende? Ma perché? Dopodiché il processo finito a sentenza con l'ergastolo, il processo che raccontava l'intero del cemento, era stato ignorato. È ovvio che loro pensano, che i loro avvocati pensano, che si seguono sempre qualsiasi cosa che pubblico decide di fare, sono osservati al motivo. E il motivo è semplice, non c'è nessuna strategia occulta, c'è solo che delle persone hanno deciso di leggere queste parole. E in questo modo hanno reso pericolose quelle parole. Famoso rischia perché ha parlato dell'olocausto armeno, una vicenda che è presente in migliaia e migliaia e migliaia di libri storici che raccontano. Perché rischia lui? Cosa ha detto? Rischia perché ha fatto passare la questione dell'olocausto armeno come condizione sine qua non per fare entrare la questione europea, ma perché deve riflettere su questo problema. Riuscendo a far passare questa cosa è diventato pericoloso quello che ha detto. C'è un detto spagnolo che è bellissimo, dice quando c'è un'inondazione la prima cosa che scompare è l'acqua potabile. È esattamente questa la situazione. Che nel momento in cui ci si bombarda di informazioni, ci sovate, di dichiarazioni, l'ultimo sottosegretario che fa una dichiarazione finisce in prima pagina. E che Giola Gratteri, con chi è anche in altre regioni della Labria, che dovrebbe essere fatto portare con una barricata, finisce in Toronto. E neanche, provate a per tutti. Quindi l'acqua potabile in qualche modo viene data dalla struttura, o almeno io sono convinto, forse in maniera abbastanza ingenua o inaccisa, che questa è una forza che, in cui oggi si può utilizzare la forza più letteraria, sono cresciuto in una terra complicata, ovviamente, dove quando avevo 16 anni un prete, la Sofia Diana, fu ucciso per aver scritto una cosa, e neanche prima pubblicata, per averla scritta e aver affascinato questo documento in giro per i paesi. Questo documento si chiamava un titolo bello, in qualche modo etico, o anche nel sito personale, che era per amore del mio popolo non tacerò. È un documento dove raccontava una cosa semplice, dice da oggi in poi io decido di raccontare. E mi dico a raccontare. Non dice che le famiglie, Seone, De Palco, Bardellino sono responsabili. Non passo precedente. Cioè adesso il mio compito, ovviamente quello che si dovrà raccontare di io, il mio compito è quello di dire che finalmente è spiegato a raccontare. Questa cosa mi sentì potere terminare. Avevano paura di uscire un prete. Infatti il clan che le fece fuori lo fece per dimostrare all'altro clan che era molto più coraggioso, perché si vedeva il clan massimo, in chiesa. No, la persecuzione fu terribile perché tutti non lo voleva fare, gli si inventavano le storie più assurde, io l'avevo divintito, un altro mi disse io sono epilettico, dopo che ci fanno questo capire del te. Perché non volevano uccidere un ragazzotto, no? Un ragazzotto che io più cresco. Io, ovviamente quando ero piccolo, perché era adulto, no? Era il signore, più cresco, più mi avvicino alla sua età, più mi rendo conto dei ragazzi. Con un'intuizione tutto sommato che mi veniva dallo stomaco. E che in certe parti di questo paese basta per farti condannare a morte. Un documento anche mai più pubblicato, questo è il mezzo di Esodo, è nato e morto e sulle pareti dei paesi della Grecia. Parlo quindi di pericolosità della parola, non, vi assicuro di credere, vi prego, non per fascino, ma perché in molte parti di questo paese è la reale opposizione a certi poteri. Soltanto svelando, raccontando come funzionano, se possibile, come dire, per mano. Ho parlato troppo. Mi chiudo con una cosa divertente, in realtà l'ho detto sempre, quindi mi viene già aspettato. Ma mi piace molto quando mi si chiede sulla scrittura, mi si chiede sulla scrittura fiction, non fiction, sulla cosa la letteratura e cosa non lo è. E mi viene sempre in mente l'intervista che fece ormai in Italia a Pelin, no? Un grande Pelin. Una giornalista andò a casa sua, lì stranamente era ben disposta, e quella giornalista chiese: Pelin, ma quanti modi ci sono per fare letteratura? E lui rispose, in realtà ci sono due modi di fare letteratura. La gente si aspettava la divisione della storia delle uscite letterarie, la divisione manichea, quindi anche il mio, dice, sì, fare letteratura e costruire stili per inculare le mosche. Ora, io non so se faccio letteratura, ma non mi mando ad inculare le mosche.
Le cose di cui la stampa non parla, la stampa ufficiale, perché la stampa di varie posizioni parla lentamente. Allora, per muovere un po' lo stesso discorso, che cosa in questo momento, in questi mesi, in queste settimane, pensano che la stampa stia non coprendo, non si stia occupando?
Credo che l'estero è enorme, ciò che la stampa non parla. Sì, in questo momento la cosa di cui non si parla, quello che io penso è importante, sono le vicende delle missioni all'estero militari italiane, in questo caso, ma in realtà è un problema in America Senatesima. Il racconto è complicato, anzi inesistente, no? Anche qui sono personalmente coinvolto, quantomeno io mi sento sapevo in volto facendo lo stomaco, che infatti lo stomaco non riesco a capire le cose. E una guerra che si combatte, guerre che si combattono nella totale assenza di informazioni, un intero paese, oltre il 90%, dire oltre il 90% della totalità dei soldati che combattono nelle missioni all'estero come in Sud Italia, il massimo ragazzo è morto, sono i sismi, era originario di Gragnano, Napoli. Noi non sappiamo la guerra come è fatta, chiudiamo gli occhi e ci viene in mente una sola guerra, il Vietnam. Tra l'altro, per un caso strano, è la guerra più raccontata al mondo, è la prima guerra raccontata da Gladstone. C'è una famosa frase, vi ricordate, no? Che ha un parere che ci dice. Il Vietnam è sempre il contrario, c'è una scritta che ha perso. E mi colpisce moltissimo, no? Che anche chi si occupa di guerra, c'è un film bellissimo che vi consiglio, che c'è Reggio, in Italia ha avuto poca attenzione, è stato lo stesso risultato degli American Beauty, stato un libro di sgoccio, dove era Marine. Ebbene, no? Loro a questo punto fanno come musica i Doors. Infatti c'è un tornato che dice, ma questo è il Vietnam, non è la nostra guerra nostra, non dobbiamo avere altre canzoni. Non esiste il silenzio totale del racconto della guerra, se non con le notizie di lui, lasciate qualche immagine di corpo smembrato, ma tecnicamente, come avviene la guerra? Tecnicamente io vengo da un territorio, noi veniamo da un territorio dove, ovviamente, territorio ci sono moltissimi reduci, i reduci del Kosovo, i reduci di Libano, degli anni 80, i reduci del Mozambico, e lì si chiama per i loro. Perché per esempio chi ha fatto il Sarajevo se la prende con chi ha fatto via, perché loro non avevano, lo chiamano il villaggio artificiale, cioè internet, la palestra in caserma, no? Loro sì che combattevano, avevano i cestini contro, no? Di questo qualcuno ne parla, silenzio. E non è il problema, e questa è la cosa che è interessante condividere con il dibattito, il problema non è di censura, è quanto che io sono convinto che non c'è qualcuno che porta notizie. Non c'è qualcuno che sta lì, come si può facilmente immaginare, no? Che sta lì a brigare del direttore di giornale, del direttore di rete, non è così. E perché si crede che certi argomenti sono complicati, che espongono a querele, soprattutto non c'è pubblico, torniamo alla questione di prima, no? Perché non mi interessa. Raccontare tutto sommato è complicato, perché? Perché chi fa delle missioni all'estero, una parte d'Italia si considera mercenario, sfruttatore di invadere un paese libero, l'altra parte eroi che portano la democrazia in ogni angolo del mondo, non è nemmeno nell'altro, molto molto più complesso ovviamente, e questa complessità non viene raccontata. E anche quando ci sono i casi di morte, io sono, diciamo, colpito dal fatto che non ci si occupi nel dettaglio di queste storie. Mi ricordo quando ucciso la Cartella, un ragazzotto di San Cristo, paese vicino a mio, che morì in Afghanistan, saltò in aria sul suo carro armato, su una mina in Afghanistan, e in realtà, come nell'ultimo caso di questo ragazzo, corre anche a morte. Ma la notizia è che gravemente morì. Perché c'era un impatto minore, quindi no? Una meno sensazione di scandalo. E qua e la sua storia era una storia di un ragazzo che decide di andare a combattere in Afghanistan e decide di farlo per pagarsi il mutuo e fare sposarsi in un ristorante famoso di Torretto, insomma, dove vanno tutti conta e quindi voleva farlo lì, che decide di combattere, di andare a combattere anche per avere un'identità, perché è un lavoro specializzato, perché ti crea un fascino incredibile quando torni al bar a fondi dell'Afghanistan, potendo dire tutte le bestie che vuoi, mentre compagni stanno incontro non lo fare, quindi vuol dire sono mestieri, cioè è un intero paese che potrebbe essere raccontato e che non viene fatto. L'urgenza, secondo me, in questo caso, della scrittura riguardo a queste cose, diviene fondamentale nella misura in cui attraverso queste cose puoi raccontare il mondo stesso. Prima la Vinici diceva, no? Io non ho intenzione, non ho progettini, mi pare di aver capito, di cambiare le cose, no? Solo raccontarle. Tutto sommato sono convinto anch'io di questa posizione di metodo, che è impensabile affidare al libro un cambiamento, non lo credo, sono altri i posti che devono delegati a fare questo, però i temi di una cosa, nel senso che la possibilità di raccontare da strumenti di cambiamento, come può andarli, ovviamente, tutto il potenziale. La cosa non può essere violata, non può essere nulla, può invece diventare uno strumento di grande mutazione. Quello che è successo a American Ground, che sapevo, è ovviamente l'impatto che un libro ha fatto su una realtà che era incredibilmente completamente fuggibile, e quindi il suo libro, che leggete, no, è chirurgico, colpisce un paese che invece urlava, ma ci sono anche altre realtà, no? Io penso per esempio che dicesse realtà di questo paese, io possiamo parlare a bassa voce. È come quando si parla con le cuffie sulla musica in orecchio, no? E quindi quando si parla, non ascoltandosi, si alza la voce. In una situazione dove non ti ascolti, dove ciò che dici non viene ripreso, non vedi la tua vita raccontata, non vedi quello che sta accadendo, come fai ad avere per esempio il tono basso? Parlo ovviamente in questo caso di certe questioni del mio paese, che sembra incredibile, no? che non vengano affrontate. Tanto sommato, lo scrittore oggi, credo che anche Angelisce, penso per esempio al suo libro sulla topica pakistana, no? C'è uno scrittore che dà un imbarazzo incredibile, no? C'è un libro che ha scritto uno dei testi belli in assoluto, quello di Pablo Neruda, la biografia, Confesso del vissuto, è bellissimo. Pablo Neruda racconta che il primo giovane dirigente di un'associazione politica va in Cile a fare una specie di intervista ai minatori cileni che lavoravano nelle miniere del Zambia. Uno di questi lo riconosce, perché era una già firmata ai giornali di lotta dell'epoca, lo riconosce, esce tutto sporco, veramente scuro in volto, sudato, si avvicina a Neruda, gli stringe la mano e gli dice: racconta questo. Devi raccontare questo, non dice come, dice racconta questo. La generazione precedente alla mia, di questo passaggio, era molto fiera dell'investitura che l'operaio dava allo scrittore. Forse la mia generazione, quanto meno io invece, è rimasto colpito dall'imbarazzo di Neruda che racconta in quella biografia. Se Neruda, con tutta questa frase, non si sente investito, no, dello scrittore eroe, anzi, si sente in colpa, non sa come agire, non sa cosa deve fare. E infatti opta non per fare una scrittura di un politico, un programma politico, non è in grado di farlo, no? Ma decide di raccontare che qualcos'altro. È qualcosa che non so ben definire, ma Camus forse lo definì quando disse: no, esiste l'inferno e la bellezza, per quanto possibile vorrei rimanere fedele entrambi, no? È tutto sommato una cosa del genere che oggi si debba continuare a fare. E quindi, come dire, tutto ciò che non viene detto dal lettore all'autore deve essere bisogna pretendere che sia raccontato. Che poi le cose cambino, questo ovviamente non è dato alla penna. Ecco, quindi mi sento di dire che la possibilità della parola è una possibilità potenziale.